So che mi volete bene, quindi stamattina avrete un po' di pazienza perché sto tanta tosse ancora e ancora un po' la voce non proprio tonicamente giusta. Però vi ringrazio soprattutto per le preghiere che so che avete fatto in questi giorni e devo dirvi che le ho sentite e mi hanno molto incoraggiato, mi hanno molto sostenuto. Io non sono un eroe e non ho nessuna intenzione di dimostrarvelo, stando qui da voi stamattina. Vedete che le mie condizioni ancora non sono ottimali, ma ci tenevo tanto a condividere con voi questi pensieri questa mattina, perché riguardano proprio i valori spirituali essenziali che sono da sempre alla base della nostra comunità, sia in vista del presente, di questo tempo che stiamo vivendo, ma soprattutto riguardando anche al futuro della nostra Chiesa. In altre parole, voglio ribadire chi è la Chiesa Berea stamattina. E l'ho chiamati questi messaggi che dovevano essere il primo messaggio dell'anno, e ci eravamo messi d'accordo con Fausto di fare tutto il mese alternandoci. Ma questo deve essere proprio il primo messaggio, che io ho chiamato una Chiesa in cammino. Una Chiesa in cammino. Alcune settimane fa, ormai forse sono passati un paio di mesi, abbiamo avuto modo di salutare colui che è stato il fondatore e per alcuni anni direi anche il conduttore unico di questa comunità, della persona del fratello Bill, che adesso per motivi appunto di anzianità si è trasferito a Milano. E consideravo 47 anni. Se consideriamo questa realtà nella normalità di una vita umana, si potrebbe parlare dell'inizio di una maturità crescente, 47 anni. Dante Alighieri in una delle sue poesie collocava questa età dicendo nel bel mezzo del cammin di nostra vita. E infatti è vero, nella normalità a questa età alcune tappe importanti sono state già raggiunte, una certa stabilità, un matrimonio forse, una famiglia, dei figli che si stanno avviando verso quello che sarà il loro futuro. E quindi alcuni passi importanti sono stati fatti, ma c'è molto molto ancora da fare per la famiglia. Ma la Chiesa non è una persona fisica destinata a finire i propri giorni come proprio nella natura a motivo del peccato. La Chiesa è qualcosa di diverso. La Chiesa è il progetto spirituale di un Dio eterno destinato a vivere fino al ritorno di Gesù Cristo, il quale, come ha promesso, prenderà i suoi con sé per sempre e poi creerà nuovi cieli, nuova terra al posto della vecchia creazione che sarà distrutta, perché ormai irrimediabilmente condannata dal peccato. Una Chiesa in cammino, dunque, cari fratelli, è un progetto divino, un progetto che va al di là dei responsabili attuali di questa Chiesa, al di là delle persone che le compongono e di coloro che si susseguiranno di generazione in generazione. Una Chiesa in cammino. La domanda importante che vogliamo porci all'inizio di questo nuovo anno non deve essere tanto dove stiamo andando, perché per linee generali lo sappiamo già e lo vedremo fra poco. La nostra responsabilità primaria è quella di portare il messaggio della salvezza di Cristo alle persone perdute e senza speranza. Questo è il nostro primo grande impegno, il primo grande dovere che Dio ci mette davanti. Ma c'è un altro compito che ci è stato affidato, non meno importante del primo, e cioè quello di salvaguardare la verità della parola di Dio, quella stessa verità che l'Apostolo Paolo definisce spesso nei suoi scritti come la sana dottrina. Noi dobbiamo difendere la sana dottrina. Oltre a portare il messaggio del Vangelo, Dio ci chiama a difendere la sana dottrina della fede. Ora, mentre riflettevo su questi eventi che hanno caratterizzato questi ultimi eventi la vita spirituale della nostra Chiesa, non ho potuto fare a meno di pensare alla storia di Giosuè e alle diverse analogie che ci legano a questo preciso periodo. Una breve sintesi del particolare momento storico che sta vivendo il popolo di Dio ci porta alla fine terrena di un uomo grandemente usato da Dio, Giosuè, uomo di Dio, condottiero storico e guida del popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto fino all'ingresso della terra promessa. Allora, siamo in un momento sicuramente emotivamente intenso, sentito e triste. Il popolo perde questa guida che per anni è stato un faro per il popolo, un riferimento importante. Ma non c'è tempo per crogiolarsi in questa situazione di tristezza, perché il popolo deve fare un grande passo. Il Giordano che è lì davanti è in piena, il fiume Giordano in quel periodo è in piena, e rappresenta il primo grande ostacolo da superare per un popolo. Ma, come leggeremo più tardi nella storia, sarà soltanto l'inizio di una serie di lunghe battaglie prima che il popolo prenderà possesso della terra che l'Eterno Dio aveva anticamente promesso ai padri. Infatti, il territorio da occupare non è libero, ci sono altri popoli, nazioni, e ci sono dei re particolarmente crudeli, con potenti eserciti, davanti ai quali Israele è ben poca cosa. È una serie di tribù, praticamente, dediche prevalentemente alla pastorizia, al commercio, ma che non hanno nessun valore a livello di ricchezza per poter avere un esercito valido. Mosè, nel tempo, su consiglio di Dio, però cosa ha fatto? Aveva formato uomini coraggiosi, forti, ma soprattutto uomini fedeli a Dio, fedeli ai suoi comandamenti. E Giosuè, in questo momento, è il rappresentante di questi uomini di Dio che si servirà per portare avanti il suo progetto. Vediamo Giosuè capitolo 1, versetti 8 e 9. Giosuè capitolo 1, versetti 8 e 9. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prosperirai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e fatti animo, non ti spaventare, non ti sgomentare, perché l'Eterno, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. La prima cosa chiara che voglio dire, a questo punto molto personale, io non sono Giosuè. Io non sono Giosuè e non sono neppure il successore di nessuno. Certo, in questo momento, guardando la comunità e le persone, forse sono la persona più anziana, sia come età che come maturità spirituale di vita vissuta, ma io non sono Giosuè. Giosuè è la Chiesa Berea. Giosuè è la Chiesa Berea. Quando dice questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca. La nostra Chiesa deve essere una Chiesa attaccata alla parola di Dio. Sempre attaccata alla parola di Dio. Non si diperda mai dalla tua bocca, né dal saperla prendere, né dal saperla testimoniare agli altri. Meditala giorno e notte. Noi dobbiamo meditare la parola di Dio, giorno e notte, ma non per riempirci la testa di nozioni belle, ma perché dobbiamo vivere queste parole dopo. Avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, non soltanto alcune cose che ci piacciono, tutto ciò che c'è scritto. Quando dice che è qualcosa che non ci sta bene, la possiamo togliere di mezzo, ma la dobbiamo mettere in pratica, ovviamente. Dobbiamo far forza su noi stessi, correggerci, perché questo serve la parola di Dio. Allora riusciremo nelle nostre imprese. Vogliamo formare una nuova chiesa da qualche parte, vogliamo testimoniare, vogliamo fare qualcosa di grande, sarà soltanto se noi saremo nutriti giornalmente di questa parola e la metteremo in pratica. Che incoraggiamento, ho pensato, per un uomo, un popolo afflitto e triste davanti alle grandi imprese che dovrà compiere. Allora, iniziamo. Facendo una prima analogia, credo che la nostra Chiesa abbia già iniziato da tempo a fare questa opera di rinnovamento e di formazione. Perché? Perché agli anziani che attualmente sono stati già chiamati da Dio alla guida della nostra Chiesa, il Signore, come vedete, sta preparando e aggiungendo uomini, giovani, donne anche, che prenderanno sempre più maggiori responsabilità e saranno presto in grado di proseguire sulle tracce lasciate da coloro che li hanno preceduti. Non è vero, forse? Non abbiamo degli uomini qui capaci? Non abbiamo dei giovani che stanno facendo esperienza formativa e che saranno il proseguio di questa comunità? Altrimenti, se non c'è questo, la Chiesa finirà. E invece no, Dio sta provvedendo in un modo meraviglioso, preparando dei giovani validi e soprattutto, come abbiamo visto in Giosuè, attaccati alla parola di Dio, fedeli nel seguire la parola di Dio. Questo è il nostro progetto di una Chiesa in cammino. La seconda analogia. Gli ostacoli da affrontare sono tanti per la nostra Chiesa, tanti al presente e lo saranno ancora di più nel futuro, considerando l'orientamento peccaminoso e ribelle di una società che sta sempre più sprofondando nell'immoralità e nel peccato. Il Giordano. Il Giordano davanti a noi, ad esempio, chi è? Siamo spesso noi stessi. Noi stessi. Le nostre debolezze umane, nelle quali ricadiamo e ricadiamo soventemente. Sono i nostri limiti in fatto di comprensione nel saper discernere la volontà di Dio. Non riusciamo delle volte a discernere questa verità, ma peggio ancora poi nel saperla mettere in pratica. E che lì ancora manchiamo, ancora di più. Noi conosciamo tante cose della verità di Dio, ma mettiamo in pratica una piccolissima quantità di queste nozioni che Dio ci dà. Perciò noi dobbiamo imparare a mettere in pratica la volontà di Dio. Altro Giordano per niente facile da attraversare, sapete che sono? I nostri parenti, le nostre relazioni con i nostri parenti. I nostri parenti non credenti, soprattutto. È un Giordano grande da attraversare. Abbiamo genitori non credenti, abbiamo fratelli, mariti, mogli, figli, familiari più o meno vicini che non conoscono il Signore. Abbiamo delle amicizie importanti, amicizie molto importanti, alle quali vorremmo parlare della salvezza di Cristo che ha preparato per loro. Terza analogia. Il popolo aveva davanti a sé dei re potenti con gli eserciti e noi ci siamo ancora delle zone di questa grande città di Roma abitate da persone incredule da conquistare col messaggio del Vangelo. Persone che pur dichiarandosi cristiani non lo sono poi di fatto. E ancora, abbiamo nemici spirituali sotto forma di religioni più o meno conosciute, di sette varie, che stancano le persone, confondendo le persone con falsi messaggi, sviandoli dalla ricerca della verità. Per non parlare poi del successo, un altro grande nemico nostro, il consumismo, nemici storici, dilaganti, che attraggono, adescano le persone fino al punto di far dimenticare loro le esigenze spirituali della loro anima. La gente non pensa più alla propria anima, non pensa più ai valori spirituali e morali che appartengono alla loro stessa persona. Ormai, per usare un eufemismo, chi pensa più alla terra promessa ai nostri giorni? Chi ci pensa più alla vita eterna? Nessuno. Nessuno pensa più alla vita eterna. Sono davvero poche le persone che credono che ci sia davvero una vita dopo la morte, e ancora meno persone che credono in un luogo di beatitudine eterna come il paradiso, perché questa è la nostra nuova terra promessa di credenti. Il paradiso alla presenza di Cristo, al contrario dell'inferno, del quale Gesù ha parlato molto chiaramente e diffusamente nei Vangeli. Davanti a questa prospettiva, appena descritta, ma sicuramente reale, che attende la vera Chiesa di Cristo in generale, e in un modo particolare noi della Chiesa Berea, che ne siamo una rappresentanza locale, riecheggiano forti più che mai ancora le parole che l'Eterno Dio rivolse a Giosuè in vista della terra promessa. Qui siamo Giosuè, capitolo 1, nei versetti 5 e 6. Vedete che belle parole di incoraggiamento per noi come Chiesa. Nessuno ti potrà stare di fronte tutti i giorni della tua vita. Che meraviglia! Come sono stato con Mosè, Chiesa Berea, come sono stato con te nei tempi antichi, fin dall'inizio, io continuerò ad essere con te nel presente e nel futuro. Non ti lascerò, non ti abbandonerò. Sii forte, perché verranno dei tempi difficili, Chiesa Berea. Sii forte e fatti animo, perché tu metterai in possesso della terra che io giurai di dare ai loro padri, cioè di benedire il progresso, la vittoria spirituale della nostra Chiesa. Una Chiesa in cammino, cari fratelli, cari amici, deve credere fermamente sia nelle promesse di Dio, ci deve credere, ma deve credere ancora con più potenza che Dio è capace di portarli a compimento, altrimenti è inutile. Dio è capace di portarli a compimento. Se il nostro impegno come Chiesa Berea nella diffusione del Vangelo in queste e in altre zone dove Dio ci chiama a servirlo è una nostra precisa e chiara responsabilità, non meno importante, anzi, in perfetta unità, è quel secondo punto che avevo menzionato all'inizio, è quello di salvaguardare la verità della parola di Dio, la sana dottrina. Noi siamo chiamati a salvaguardare e difendere la sana dottrina della fede. E l'Apostolo Paolo, in una delle sue lettere, a ribadire con forza questa necessità assoluta a Timoteo, suo figliolo spirituale e responsabile di una chiesa. Quindi andiamo in Prima Timoteo, capitolo 3, versetti 14 a 16, per leggere e poi riflettere sul significato di questo breve testo. Prima Timoteo, capitolo 3, versetti 14 a 16. Paolo dice: caro Timoteo, io ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te, ma se tardo, affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità. E senza contraddizioni, grande è il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. L'Apostolo inizia questo appello a Timoteo, suo fratello in Cristo e fedele suo collaboratore, con una speranza, quella cioè di poterlo raggiungere al più presto. Questo era il suo desiderio. Ma se tardo, nello stesso tempo lui fa una chiara esortazione a Timoteo. Quale? Quella di vigilare sul comportamento che i credenti devono avere nella Chiesa. E sono temi poi che Paolo stesso svilupperà nel proseguo di questa lettera e poi a seguire nell'altra lettera che manderà successivamente. Allora, una Chiesa in cammino. Questa mattina, pensando al futuro che ci sta davanti, vorrei incoraggiare ognuno di noi a riflettere e rivalutare insieme su questi tre termini con i quali l'Apostolo Paolo definisce la Chiesa. avete notato certamente, la casa di Dio, la chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità. La casa di Dio. Iniziamo da qui. L'Apostolo usa inizialmente questa metafora perché vuole subito trasmettere ai suoi lettori il senso di appartenenza ad una famiglia. Ed infatti la Chiesa è una famiglia. È una famiglia spirituale, certamente, ma è una famiglia. Ovviamente si tratta di una famiglia spirituale che vuole però riprodurre con i dovuti limiti anche la famiglia umana. C'è infatti un padre, Dio, in questa famiglia, e c'è anche una madre, ma non è la madre che la Chiesa Cattolica ha voluto illustrare qui con una figura femminile, come Maria, come la Madonna. Non è questa qui. Qui c'è un padre che è anche madre nello stesso tempo. Dio è padre e Dio è madre nello stesso tempo, essendo il creatore, il nostro creatore. E la Chiesa ha voluto mettere una figura femminile per identificare la famiglia umana. Ma la famiglia spirituale è questa qui. Dio, padre e madre, e poi c'è un figlio, l'unigenito figliolo di Dio. Cosa ha fatto? Attraverso il suo sacrificio perfetto ha acquistato al Padre altri figli, fratelli e sorelle nella fede, che siamo noi questa mattina. Poi c'è lo Spirito Santo, terzo componente della famiglia spirituale. Cosa fa? Lo Spirito Santo agisce facendo le veci pratiche sia del Padre che del Figlio, essendo presente nella casa con diverse mansioni da svolgere. È lo Spirito Santo, infatti, che guida la casa. È lo Spirito Santo che mette ordine nella casa. È lo Spirito Santo che procura il cibo spirituale per la casa. È lo Spirito Santo che dà protezione alla casa. Ed infine lo Spirito Santo che esercita la disciplina all'interno della casa. Perché senza disciplina non c'è casa. Con i dovuti limiti e rispetto potremmo associare questa persona speciale un po', ripeto, con i dovuti limiti, all'opera che gli anziani svolgono nella casa di Dio, che provvedono a queste cose. È una casa meravigliosa, particolare, unica, dove regna l'amore, l'unità e l'armonia, e dove ciascuno dei componenti, attenzione, ha il dovere e la precisa responsabilità di curare e mantenere questi elementi di unità, di armonia, di amore, anche sacrificando a volte i propri diritti. Quando è necessario, dobbiamo rinunciare a noi stessi, ai nostri diritti, pur di proteggere e mantenere questa unità, questa armonia, questo amore all'interno della casa. Nella casa di Dio, poi, ci sono delle regole prese di comune accordo che vanno rispettate. Quando nasce un figlio nella famiglia, oppure viene aggiunto uno come adottato, non sono loro che possono cambiare a loro piacimento la struttura che i genitori hanno già stabilito. Quando noi formiamo una famiglia e siamo fidanzati, noi cominciamo a parlare di come vogliamo costruire la nostra famiglia, di quelle che saranno le direttive della nostra famiglia. Dovremmo mettere degli ordini, delle cose. E quando viene un figlio non è che lui dice no, levatevi di mezzo che adesso voglio fare come dico io. Non è così. Loro devono inserirsi nello schema, nella struttura che è già stata preparata dai genitori. In ogni casa, anche nella normalità della vita umana, ci dovrebbero essere orari da rispettare, doveri da compiere, servizi da svolgere, usanze generali alle quali bisogna sottostare per il buon funzionamento della famiglia. Ma vi immaginate una casa dove uno mangia alle 7 e quell'altro alle 10, perché uno dice alle 7 così digerisco e dormo meglio, e quell'altro dice ma io alle 7 non c'ho fame per niente, perché devo mangiare a quell'ora? un altro dice, no, io alle 10 voglio fare un'altra cosa, forse oggi vengo, domani non vengo, pensate come sarebbe. Una famiglia priva di questi principi basilari, scusate la franchezza, non può essere neppure chiamata famiglia, secondo me, ma è un insieme di individui slegati fra di loro, dove regna la confusione, manca il rispetto e manca qualsiasi forma di disciplina che nel tempo porterà rovina alla famiglia stessa. Vedete, cari fratelli, Dio è un Dio d'ordine, lo si vede chiaramente nella Scrittura. La creazione stessa, nelle diverse fasi che si susseguono, dimostra chiaramente questa inconfutibile realtà, che Dio è un Dio d'ordine. Dio non ha creato prima i pesci e poi il mare, ha fatto prima il mare e poi i pesci, naturalmente, perché Dio è un Dio d'ordine. Quando noi assistiamo all'opera della Trinità di Dio, non rimaniamo sbalorditi nel vedere tale precisione. Vedete il Vecchio Testamento. Qual è la figura prevalentemente del Vecchio Testamento? Il Padre, Geova, Dio. Tutto il Vecchio Testamento emerge chiaramente la figura di Dio Padre. Andiamo nei Vangeli ed è un seguito, non è una cosa slegata. Emerge la figura di Cristo, è colui che compie l'opera, è il centro di quei libri del Vecchio Testamento, i Vangeli. Legato a quello, cominciamo col libro degli Atti. E qual è la persona che emerge in quel tempo lì? È la persona dello Spirito Santo. È lui che forma la Chiesa, è lui che costruisce e porta a compimento. Ma vedete che meraviglia, come Dio opera, come è unito e come porta a compimento i suoi progetti. La casa di Dio, dunque, con tutti i limiti della nostra umanità carnale, contaminata dal peccato, deve onorare il Signore di questa casa. Noi dobbiamo onorare il Signore di questa casa, essendo ordinati come Dio è ordine. La casa di Dio, inoltre, deve essere un ambiente ospitale, pronto ad accogliere con amore chiunque si trovi in qualsiasi reale tipo di necessità. Ovviamente non per essere un semplice rifugio che mira soltanto alla cura del corpo, e ce ne sono tanti di questi centri ormai che accolgono le persone per curarle, per lavarle, è molto importante, ma la casa di Dio deve essere qualcosa in più, deve essere un rifugio che mira non soltanto alla cura del corpo, ma soprattutto attraverso la cura dell'anima, fino a portare la guarigione nella persona dell'anima attraverso l'uso della parola di Dio. Abbiamo visto la casa di Dio e la chiesa dell'Iddio vivente. Molto bello questo anche. Ai tempi dell'Apostolo Paolo, essendo il mondo pagano di allora, con tante culture religiose diverse, usavano le proprie usanze, alle quali poi rendevano il culto, l'adorazione. Normalmente questi popoli costruivano dei tempi, a parte il fatto che le due civiltà più rappresentative di quei tempi erano quella greca e quella romana, e costruivano dei tempi con diversi idoli dentro, ai quali si poteva rivolgere il culto e anche le richieste. C'era l'iddio della speranza, l'iddio, diversi tipi di divinità ai quali uno poteva rivolgersi per ottenere qualcosa. Soltanto gli ebrei, il popolo di Dio, erano per cultura monoteisti, adoravano un solo Dio, Yahweh o Geova, e si riunivano nelle sinagoghe. E questa già era l'idea di chiesa per leggere e adorare la parola di Dio. Ovviamente non è che siamo qui per fare uno studio storico di chiese dell'antichità, ma soltanto per introdurre il significato relativo alla chiesa dell'Iddio vivente. La contrapposizione principale che l'Apostolo Paolo voleva evidenziare con questa definizione riguardava non soltanto la parte esterna di questi edifici, ma soprattutto la presenza all'interno di statue, di idoli, di varie forme materiali che non avevano e non dimostravano alcun tipo di vitalità. Questo era il concetto che Paolo sta cercando di introdurre. Il concetto nuovo che Paolo voleva far capire relativo alla vera Chiesa, noi lo troviamo descritto chiaramente e in un modo inconfutabile nel suo famoso discorso all'Areopago di Atene. Vi ricordate questo testo, quando Paolo stava aspettando Sile e Timoteo e camminando per la città vide, oltre alle varie modi, punti di incontro, di cultura per i greci, vide questo altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Paolo è andato a nozze quando ha letto questo, è andato a nozze letteralmente, per lui che era un evangelista puro, questi li sistemo io, per dirla romana, è andato a nozze, non mi pareva vero che poteva avere un così chiaro binario davanti libero per poter intervenire. E lui presenta quella che è la vera Chiesa. Vediamo questo testo, Atti 17 dal versetto 22. Atti 17 dal versetto 22. Guardate Paolo che furbone che è. Guardate Paolo come sa, con l'aiuto di Dio, prendere al volo le situazioni e sfruttarle al massimo. Non li offende, non li offende, ma guardate che acume incredibile. Ateniesi, quasi li esorta. Io vedo che siete in ogni cosa quasi troppo religiosi. Che filibustiere, Paolo. Perché passando e considerando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale è scritto il Dio sconosciuto. Ciò dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve l'annuncio. L'Iddio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esse, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti d'opera d'umano e non è servito da mani d'uomini come se ne avesse bisogno di cosa alcuna. Egli che dà a tutti la vita e il fiato ad ogni cosa, egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendone determinate le epoche loro assegnate e i confini delle loro abitazioni, affinché cerchino Dio, semmai giungono a trovarlo come tastoni, benché egli non sia lungi o lontano da ciascuno di noi, difatti in lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Allora, Paolo, senza ricorrere ad antichi presupposti storici, filosofici, e senza tanti giri di parole, va direttamente allo scopo centrale del suo intervento, facendo una chiara presentazione di Dio, chiara, concreta e anche convincente. Presenta innanzitutto Dio come il creatore del mondo e il Signore in assoluto di tutto il creato. E poi continua dicendo che questo essere spirituale, trascendente, eterno ed invisibile non può essere assolutamente racchiuso in una forma religiosa, né tantomeno in una costruzione, per quanto bella e di valore possa apparire. Questo Dio, che io conosco personalmente, continua Paolo, non ha bisogno di essere servito, cari miei, come voi fate con i vostri idoli per ricevere qualche tornaconto. Questo Dio non ha bisogno di niente, di voi. Come tanta gente dice, ma io in Dio non ci credo, come se esaltasse, ma Dio, che tu ci credi o no che Lui c'è, non gliene importa proprio niente. Non è che Lui dipende dal tuo giudizio, dalla tua opinione, non gliene importa proprio niente. E soprattutto, questo Dio, l'unico vero Dio che vi sto presentando, afferma ancora Paolo, è un Dio vivente. Dio è un Dio vivente. È Lui che dà a tutti la vita, vedete? Il fiato ed ogni cosa. Allora la testimonianza più assoluta che Dio è vivente siamo noi stessi. E la vita umana che di generazione in generazione va avanti dimostra costantemente che Dio è un Dio vivente. È un Dio vivente che è vicino a ciascuno di noi, non è lontano come molti dicono, che si fa trovare facilmente, perché vuole avere comunione con le sue creature, vuole parlare per mezzo della sua parola, perché attraverso il suo figliolo Gesù Cristo ha cose importanti e urgenti da dirci che riguardano il nostro futuro eterno. Dio ci dà la vita, ci mette in questo mondo con un solo unico scopo, non per comprarci l'appartamento, la macchina o per trovare una bella moglie e un bel marito, che sono cose importanti. Ma Dio ci mette in questo mondo, ci dà questo spazio dall'inizio con la nascita alla fine alla morte, perché noi possiamo conoscerlo e perché conoscendo Dio noi avremo la vita eterna. Questo è il valore della vita. Non sono le stupidaggini che noi vediamo in giro il valore della vita. Questo è il valore della vita. Un Dio vivente. Allora, come deduzione logica, ritornando alla definizione della Chiesa, la Chiesa dell'Iddio vivente è formata da persone spiritualmente viventi. Non stiamo parlando di appartenere ad una religione, a un certo modo di credere le cose, ma la Chiesa è formata da persone viventi, la vera Chiesa di Dio. Persone che erano morte nei propri falli, nei propri peccati, e che Cristo ha vivificato, cioè le ha rese spiritualmente vive, morendo sulla croce per ciascuno di loro. Per lui, per te, per me, per tutti quanti. Questa è la Chiesa, si forma di persone nate spiritualmente. Allora, se tu che sei qui stamattina hai fatto questa nuova esperienza di nascere spiritualmente per mezzo della fede in Cristo, allora tu hai la certezza assoluta che nessuno potrà mai toglierti di essere parte vivente della Chiesa dell'Iddio vivente. Vediamo la terza cosa: la casa di Dio, la Chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità. E così l'Apostolo conclude questa descrizione della vera Chiesa di Dio con quest'ultimo termine molto pertinente, preso in prestito dall'edilizia, per mettere in evidenza il fondamento essenziale della vera Chiesa. Qual è il fondamento essenziale della vera Chiesa di Dio? La verità. La verità. Vedete, noi possiamo passare sopra tante cose. Siamo esseri umani. Delle volte sono cose che ci appartengono personalmente. Però, cari fratelli, la verità è la verità. Non possiamo spostarci di un mezzo millimetro dalla verità. Non dovremmo mai accettare nessun tipo di compromesso, anche se ci costa caro, anche se ci tocca personalmente. Ma la verità è la verità. E quando noi diciamo la verità, noi ci sentiamo bene. Quando noi viviamo nella verità, noi ci sentiamo bene. Non c'è nessuno che può dirci niente. E soprattutto sappiamo che quando diciamo la verità siamo approvati da Dio. E questo posso garantirvi che ci dà una pace che nessun'altra cosa può darci pace, più di quello. La verità è alla base della Chiesa. Se non c'è la verità, crolla l'edificio. Infatti Paolo qui parla proprio di costruzione, no? Una costruzione non si può chiamare tale se non c'è un basamento, se non ci sono delle colonne che sostengono, perché entrambi dal punto di vista della solidità, della sicurezza e della durata nel tempo costituiscono la struttura portante sia contro le avversità climatiche che nel sostenere il peso che la costruzione dovrà poi portare sulle spalle. La verità. Oggi è una parola che va tanto. Qual è la verità? Cos'è la verità? Ci sono persone che dicono che loro soltanto conoscono la verità, cioè la loro verità è quella unica. Poi c'è un altro pensiero che dice no, la vera verità è la somma di tutte le verità. È come prendere una mela e spaccarla a spicchi e poi rimetterla insieme, e quello dice quella è la verità, perché tu hai una parte di verità, quella è un'altra parte di verità, l'altra una parte di verità, quando la mettiamo insieme abbiamo la verità. Ma che cos'è la verità? È interessante e nello stesso tempo intenso e suggestivo, a proposito di verità, ritornare all'ultimo dialogo che è intercorso fra Pilato e Gesù nel pretorio, prima che Gesù fosse crocifisso. Vediamolo, Giovanni 18, 37 e 38. È un momento molto molto particolare, intenso. Gesù ormai è vicino alla crocifissione. Giovanni capitolo 18 versetti 37 e 38. Guardate questo dialogo come avviene. Allora Pilato gli disse: ma dunque tu sei re? Adesso il tono non saprei descriverlo bene, ma io penso che fosse più o meno così, un po' di scherno in qualche modo. Ma allora tu sei re? E Gesù gli rispose: tu lo dici, lo confermi, io sono re. E poi aggiunge: io sono nato per questo e sono venuto nel mondo per testimoniare della verità. Chiunque per la verità ascolta la mia voce. Chiaramente quando Gesù dice sono venuto per testimoniare della verità, lui non è che stava parlando di una filosofia, non è che voleva parlare di qualche pensiero suo particolare, ma era proprio lui la verità, in persona. Questo voleva dire Gesù. Chi è per la verità ascolta la mia voce. E Pilato ancora con scherno risponde: che cos'è la verità? Povero Pilato, l'aveva proprio davanti a sé la verità e non ha voluto capire fino all'ultimo. È proprio come tante persone oggi cercano la verità dappertutto, in una religione, in una filosofia umana, nella scienza, perfino in loro stessi, pur avendo davanti a loro la chiara testimonianza di Gesù nel Vangelo che afferma di essere la verità. Io sono la verità, la via e la vita, ma io sono la verità. La verità non è una filosofia, come ho detto prima, né personale né religiosa. La verità è Gesù, è una persona. Una chiesa che non predica, non difende l'integrità assoluta della parola di Dio, dal primo all'ultimo versetto, non è degna di essere chiamata la casa di Dio, non è degna di essere chiamata la casa del Dio vivente, non è degna di essere rappresentata come colonna e base della verità. L'Apostolo Paolo conclude questa descrizione riguardo alla vera Chiesa di Dio esaltando le virtù principali e divine di colui che ne è solo il capo. C'è un solo capo nella Chiesa, Gesù Cristo, e lui è l'unico vero capo, non ci sono altri capi. E lo dice qua, è lui il mistero della pietà, è lui che è stato manifestato in carne, è lui che è stato giustificato nello Spirito, è lui che è apparso agli angeli, è lui che è stato predicato fra i gentili, è lui che è stato creduto nel mondo ed infine è lui che è stato elevato in gloria. Allora, cari fratelli, stamattina, senza nessun sentimento di presunzione, questa Chiesa della quale abbiamo parlato, questa Chiesa in cammino, siamo noi. Noi della Chiesa Berea, un gruppo di persone spiritualmente nate di nuovo. Come avrete certamente notato, io non ho fatto nessun riferimento a perfezione. Non ho parlato di persone perfette in questa Chiesa, perché non ci sono persone perfette. Né ho detto che la nostra Chiesa è una Chiesa unica nel suo genere. Non l'ho detto. Ci sono altre Chiese altrettanto fedeli alla parola di Dio, grazie a Lui. Però posso dirvi una cosa: nei tanti anni che sono in questa Chiesa, Via Britannia prima e Berea dopo, è una Chiesa che nel passato ha spesso lottato per mantenere intatta l'integrità della parola di Dio. Posso dirvelo. Io ho partecipato a tanti incontri con Bill e gli altri anziani dei tempi passati. Ero giovane, non sono vecchio pure io, purtroppo, però ho partecipato e mi ricordo le lotte. E non erano lotte che venivano dall'esterno, perché quelle noi ce le aspettiamo. Erano altre realtà evangeliche che ritenevano che noi eravamo troppo stretti, troppo fissati, troppo attaccati alla parola di Dio, che stavamo lì a vedere, a controllare tutto quanto. Noi abbiamo avuto questo tipo di attacco, questo tipo di sofferenza. A volte siamo stati considerati troppo stretti di vedute, criticati per l'eccessivo attaccamento alla verità, che a nostro avviso e convinzione non lasciava altre possibilità di interpretazione. Purtroppo delle volte con la Bibbia un po' è possibile trovare un po' delle vie traverse, anche leggermente traverse, ma che comunque non sono più la verità. Noi cerchiamo di aggiustarla quando ci fa comodo questa parola, per avvalorare o sostenere i nostri movimenti, le nostre cose che vogliamo fare. ma non si può fare, non si può fare, la verità è verità, non ci sono tre verità, non ci sono due verità, c'è una verità, solo quella c'è, non ci sono altre realtà. Altre volte tante persone ci hanno frequentato, per un tempo poi sono andate via. Se oggi tutta la gente che è passata nella nostra chiesa fosse presente qui, veramente ci vorrebbero 10 sale come queste. Ma tanta gente è passata, si è fermata per un tempo, poi ha confrontato quello che noi predicavamo e credevamo con fermezza, e certe cose forse non andavano bene, però non hanno deciso di andare via. Allora io ho finito, e voi dite meno male, per fortuna che non c'avevi la voce, sennò ci avevi stordito tutti quanti. Io voglio lasciare 3 proponimenti importanti per noi, della Chiesa Berea, da praticare al presente e da mantenere al futuro, e questo lo dico ai nostri fratelli più giovani, che andranno avanti quando la Chiesa farà dei passaggi ancora. 3 proponimenti. Primo, Berea è una Chiesa che predica e difende la verità. Lo è stato nel passato, lo è nel presente e deve esserlo nel futuro. Ricordatevelo, Berea è una Chiesa che predica, ogni volta che sale qua sopra qualcuno, predica la verità e difende la verità. Non andiamo in giro a fare le battaglie, perché non ci interessa quel tipo di difesa così. Però ogni volta che ci capita qualcuno che dice una cosa che non è nella Bibbia, noi diciamo con franchezza: stai dicendo una corbelleria, una fessata, perché questo non è la verità. La Bibbia non dice questo. Secondo, la Berea è la Chiesa che vive la verità. Non ci interessa di avere dei credenti qui che scaldano la poltrona, che sono soltanto presenti e passivi. Berea deve essere una Chiesa composta da persone viventi, che vivono la fede, che studiano la parola di Dio e che vivono conformemente a quello che imparano. Ricordiamolo, Berea è una Chiesa che vive la verità. E la terza cosa, Berea è una Chiesa che testimonia la verità. Non dobbiamo aver paura. Sii forte e fatti animo, caro Giosuè. Sii forte e fatti animo, Berea. E andiamo a parlare della verità di Dio senza timore, senza paura, perché Dio è dalla nostra parte. E voglio lasciarvi con un incoraggiamento finale, un versetto molto bello sia per la Chiesa che personalmente per ciascuno di noi. Filippesi 3,16. Soltanto, fratelli, dal punto al quale siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. Questo vale per te, dove sei cresciuto, fino a che punto sei arrivato. Voltati, fermi ad insieme, dici: sto qui, però devo andare avanti. Soltanto dal punto al quale siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via, come credenti. Come Chiesa, la stessa cosa. La Chiesa adesso ha avuto un passato, ci sono diverse famiglie che alcuni di voi non hanno neppure conosciuto, che erano parte della nostra Chiesa iniziale. Diverse famiglie, beh, sono persone che erano nate prima di noi e la natura le ha portate via prima. E la Chiesa adesso inizia un nuovo progetto. Il fatto che Bill è l'ultima persona di questa serie del passato che è andato via, non col Signore ancora, grazie a Dio, ma è andato a Milano. Noi adesso iniziamo questo nuovo progetto come Chiesa, col desiderio, dal punto dove siamo arrivati, andiamo avanti per la stessa strada. Signore, personalmente ti ringrazio per avermi dato la forza di farlo, ma voglio ringraziarti perché sono principi della nostra Chiesa che esistono da quando è nata, e vogliamo noi continuare a proseguire su questa strada, non vogliamo deviarci da nessuna parte. Così ti ringraziamo stamattina che hai voluto ricordarci questo. Siamo tutti responsabili dell'andamento di questa Chiesa. Io prego per noi anziani, perché tu ci fai essere veramente un Giosuè secondo il cuore di Dio, che tu ci dai coraggio, soprattutto, Signore, ci dai discernimento nelle cose che dobbiamo fare e ci dai grande coraggio nell'affrontarle insieme, uniti. fidandoci l'uni degli altri e trasmettendo alla Chiesa questa stessa unità, di modo che insieme possiamo formare un'unica forza, un'unica base per poter andare avanti. Signore, ti voglio ringraziare, lodare per i miei fratelli che mi hanno sostenuto in questo periodo veramente grandemente difficile per me. E ero sicuro che loro pregavano per me. Lo sentivo e l'ho sentito e mi ha fatto di grande benedizione. Grazie per questa mia famiglia che ti ha voluto donarmi. Nel nome di Gesù. Amen.